tempo dello spirito, un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Siamo ancora capaci di lasciar respirare la Terra o il genere umano con la sua impronta sta letteralmente soffocando il pianeta? Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito. La pastora Simona Rauch commenterà oggi un passo biblico del Cantico dei Cantici. Siamo legati a filo doppio con tutte le creature che popolano la Terra. Il compito oggi è ricominciare a prenderci cura del creato. La seconda parte della puntata di questa domenica sarà dedicata ai 50 anni dell'Istituto Religione e Società Est e Ovest, un centro di documentazione e informazione sulla situazione delle chiese nell'Europa orientale. Con la pastora riformata Simona Rauch, un commento biblico questa mattina a partire da un passo del libro del Cantico dei Cantici. Nella prospettiva biblica, spiega la pastora, il nostro respiro è profondamente legato al respiro del creato, perché Dio soffia su entrambi lo stesso spirito di vita.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Con l'autunno si avvicina la stagione dei colori intensi, ma anche di profumi e fragranze avvolgenti. L'aria che respiriamo in questa stagione ha il profumo invitante di funghi e caldarroste, l'odore umido della nebbia e quello penetrante delle foglie secche. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Attraverso l'aria che inspiriamo circa 20.000 volte al giorno, inspiriamo anche odori, profumi, atmosfere, sensazioni capaci di scuoterci e di risvegliarci, di muoverci e commuoverci. Il respiro, attraverso cui odori e profumi giungono a noi, è un riflesso automatico, di cui per la maggior parte del tempo non siamo coscienti. Talvolta, però, questo gesto così naturale e spontaneo può diventare faticoso e improvvisamente ci manca il respiro, ci manca l'aria. La fretta o la fatica possono far incespicare il nostro respiro, facendogli perdere il suo ritmo solitamente calmo, regolare, silenzioso. Ma anche la paura, l'ansia e la sofferenza possono renderlo corto, rumoroso, affannoso. Chissà se è proprio in uno di questi momenti che la giovane donna del Cantico dei Cantici esclama:
«Tu sei una fontana di giardino, una sorgente d'acqua viva, un ruscello che scende giù dal Libano. Sorgi, vento del nord, e vieni, vento del sud, fa respirare il mio giardino, perché se ne spandano gli aromi. Venga l'amico mio nel suo giardino e ne mangi frutti deliziosi».
Per quanto bello e rigoglioso, la donna sa che il suo giardino non respira da solo. Ha bisogno che qualcuno o qualcosa venga a dargli respiro. Ha bisogno del vento del nord e del vento del sud per sprigionare la molteplicità dei suoi aromi. Per quanto bella e promettente, la donna sa che nemmeno la sua vita respira da sola. Anch'essa, come il suo giardino, ha bisogno che qualcuno soffi su di lei. Ha bisogno del soffio del suo innamorato. Ha bisogno del soffio di Dio affinché possa esprimersi in tutta la sua pienezza e la sua vitalità. Senza il respiro che qualcuno soffia su di esso, quel magnifico giardino rischia dunque di rimanere un giardino inerte e inodore, incapace di rilasciare i suoi profumi. Ma se il vento si mette a soffiare, ecco che le sue mille fragranze possono diffondersi nell'aria. La stessa cosa, in un certo senso, succede alla prima creatura umana nel giardino di Eden, che nel momento stesso in cui Dio soffia su di lei il suo soffio creatore, prende improvvisamente vita, si alza in piedi, si mette a parlare, ridere e scherzare. La stessa cosa succede anche ai discepoli impauriti e tristi dopo la morte di Gesù. su cui il Cristo risorto soffia il suo spirito affinché anch'essi riprendano vita e tornino a camminare, parlare, cantare, amare. «Fa respirare il mio giardino», dice la giovane donna del Cantico dei Cantici. Parafrasando le sue parole, noi potremmo dire: «Fa respirare la nostra vita, fa respirare la nostra casa, i nostri paesi e le nostre città, fa respirare le nostre relazioni, i nostri incontri, i nostri progetti e i nostri sogni». Sebbene il respiro sia un gesto automatico, dobbiamo riconoscere insieme a lei che anche noi abbiamo bisogno ogni giorno che qualcuno ci faccia respirare. E talvolta, quando abbiamo il fiato corto, quando la paura, le preoccupazioni o la sofferenza ci tolgono letteralmente il respiro, abbiamo bisogno che qualcuno o qualcosa venga a restituirci quel respiro ampio e profondo, capace di allargare non solo i nostri polmoni, ma anche le nostre vedute, i nostri discorsi, la nostra fiducia e la nostra speranza. Se è vero che inspiriamo 20.000 volte al giorno, è altresì vero che espiriamo anche 20.000 volte al giorno. Dovremmo allora diventare più consapevoli non solo dell'aria che inspiriamo, ma anche di quella che espiriamo, dell'aria che buttiamo fuori e di tutto quello che insieme all'aria riversiamo sul mondo che ci circonda. Sentimenti, emozioni, paure, pregiudizi, preoccupazioni, desideri. Che soffio diffondiamo noi sulla nostra terra? Soffiamo su di lei in modo che anch'essa possa respirare, continuando a rallegrarci con i suoi sapori e i suoi profumi? Oppure soffiamo su di essa in modo tale da soffocarla, offuscandone bontà e bellezza e rendendola insipida? Soffiamo per darle respiro o soffiamo in modo tale da toglierle il respiro? Che cosa infondiamo intorno a noi? Infondiamo la brezza fresca e vivificante della fiducia e della speranza o il vento soffocante del sospetto e della diffidenza? Nella prospettiva biblica, il nostro respiro è profondamente legato al respiro del creato, perché Dio soffia su entrambi lo stesso soffio creatore, lo stesso spirito di vita. Forse allora dovremmo reimparare a respirare insieme. Riconoscere che il nostro respiro è legato al respiro della creazione e delle altre creature che respirano accanto a noi. Potrebbe essere proprio questa la sfida per noi oggi: imparare a respirare insieme, imparare a sentire che viviamo dello stesso respiro e che l'aria che fa respirare noi non può essere l'aria che toglie il respiro agli altri, che l'aria che fa vivere noi non può essere l'aria che fa soffocare la nostra terra. O respiriamo insieme o soffochiamo insieme. Allora, continuiamo pure a respirare senza pensarci, ma ogni tanto fermiamoci a riprendere fiato, tutti insieme. Buona domenica.
Voglio ricordarvi, dopo questa meditazione tenuta dalla pastora Simona Rauch, che tutte le puntate della nostra trasmissione possono essere riascoltate o scaricate dal sito internet della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito. Con il servizio in onda adesso apriamo una pagina sull'Istituto Religione e Società Est e Ovest. A Coira è stato festeggiato il suo 50° anniversario. Paolo Tognina ne ha intervistato il direttore, il teologo Stefan Kube.
Lo scorso fine settimana a Coira è stato festeggiato il 50° anniversario della fondazione dell'Istituto Religione e Società Est e Ovest, un centro di documentazione e informazione sulla situazione delle chiese e delle comunità di fede nell'Europa orientale. Il suo attuale direttore, il teologo Stefan Kube, ci spiega com'è nato l'istituto.
Diese Idee ist vor allen Dingen mit einer Person verbunden, dem reformierten Pfarrer Eugen Voss aus St. Moritz.
L'idea è legata in modo particolare a una persona, il pastore riformato Eugen Voss di St. Moritz, nei Grigioni. Voss era cresciuto in una famiglia mista, svizzera e russa. A metà degli anni 60 compì un viaggio in Unione Sovietica. Durante quel viaggio vide con i suoi occhi la chiusura delle chiese attuata per volere di Khrushchev. Impressionato da quanto aveva visto, cominciò a raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione dei cristiani nell'Unione Sovietica. Rientrato in Svizzera, tenne molte conferenze sull'argomento, tra l'altro anche davanti al sinodo della Chiesa riformata nei Grigioni. Fu proprio il sinodo grigionese a dare a Voss l'incarico di creare un centro di studi e di informazione sulla situazione dei cristiani dietro la cosiddetta cortina di ferro. Quell'incarico segnò l'inizio dell'istituto che inizialmente portò il nome di Fede nel Secondo Mondo, dove Secondo Mondo stava per i paesi che si trovavano oltre la cortina di ferro, cioè i paesi comunisti.
Nel luglio del 1972 fu dunque fondato l'istituto che allora portava il nome di Fede nel Secondo Mondo e all'inizio del 1973 uscì il primo numero dell'omonima rivista. L'obiettivo della rivista era quello di informare sulla vita ecclesiale e religiosa nei paesi socialisti e di attirare l'attenzione sulle violazioni della libertà religiosa in quei paesi per dare voce a chi tace. Nei 50 anni dalla fondazione, la rivista, così come lo stesso istituto, è passata attraverso molti sviluppi. Oggi, istituto e rivista portano il nome Religione e Società Est e Ovest e continuano a fornire informazioni e analisi sugli eventi in Europa orientale. Dall'Albania alla Russia, dagli Stati Baltici all'Asia centrale, vengono analizzati gli sviluppi politici, sociali e culturali. Particolare attenzione è rivolta alle chiese e alle comunità religiose, nonché al dialogo ecumenico e interreligioso. Sentiamo ancora il direttore, Stefan Kube.
La decisione di basare l'istituto in Svizzera è legata ovviamente alla persona del pastore Eugen Voss, la cui famiglia aveva, come detto, radici svizzere e russe. Ma avere la propria sede in Svizzera significava anche stare in un paese che durante la Guerra Fredda era neutrale, non allineato con nessuna delle due potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, e non facente parte della NATO né del Patto di Varsavia. Scopo dell'istituto non era infatti quello di diffondere informazioni e commenti ideologicamente di parte o di alimentare la propaganda anticomunista, bensì di denunciare le violazioni della libertà religiosa e di coscienza che si verificavano dietro la cortina di ferro.
Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, nel quadro della contrapposizione tra Est e Ovest, tra mondo comunista e mondo occidentale, le voci cristiane che denunciavano le violazioni della libertà di fede in Russia e negli altri paesi socialisti erano numerose. Tra tutte, penso in particolare a quella del pastore Richard Wurmbrand, molto attivo anche in Svizzera. L'Istituto Fede nel Secondo Mondo aveva contatti con quei movimenti.
C'erano contatti con quel tipo di iniziative, le quali tuttavia richiamavano l'attenzione sulla situazione dei cristiani nell'Europa dell'Est mediante incontri pubblici di preghiera e manifestazioni e processioni, mentre l'Istituto Fede nel Secondo Mondo ha sempre messo l'accento sull'informazione. L'Istituto raccoglieva notizie da persone oltre cortina che inviavano clandestinamente dei rapporti sulla situazione dei cristiani e delle chiese nell'Unione Sovietica. L'attività di informazione dell'Istituto, basata sui testi ricevuti da quelle persone, riguardava in primo luogo i cristiani, ma non tralasciava di menzionare le comunità ebraiche e musulmane.
Gli anni di fondazione dell'Istituto Fede nel Secondo Mondo coincidono con il periodo della Guerra Fredda, della contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, tra mondo cosiddetto libero e mondo comunista. Una contrapposizione economica e militare innanzitutto, ma anche ideologica. E in questa situazione emersero numerose iniziative cristiane, in parte violentemente anticomuniste, spesso sospettate di essere indirettamente finanziate dagli americani a scopo propagandistico. Come si finanziava l'istituto? Godette di aiuti dall'America?
Nein, also ist wirklich finanziert worden, also bis Ende des bis zum Zusammenbruch des sozialistischen Regime durch die Schweizer Landeskirchen.
No, fino al collasso dei regimi comunisti, l'attività dell'istituto è sempre stata finanziata dalle chiese cristiane in Svizzera, vale a dire la Chiesa Cattolica Romana e la Chiesa Evangelica Riformata, dalle chiese cristiane in Germania e da privati che ritenevano importante questo lavoro di informazione. In Svizzera e anche all'estero, soprattutto in Germania, l'istituto è stato spesso accusato, dagli ambienti della sinistra, di promuovere campagne anticomuniste. Si tratta di un'accusa infondata. Non abbiamo mai promosso simili campagne. Il nostro scopo è sempre stato quello di informare, nel modo più oggettivo possibile, su quanto accadeva nell'Europa orientale.
Come tutti sappiamo, alla fine degli anni Ottanta il crollo dell'Unione Sovietica e di conseguenza dei regimi di tutti i suoi paesi satellite ha provocato una profonda svolta nella storia dell'Europa. Che cosa ha comportato questo per il vostro istituto, Stefan Kube? Venendo a mancare i regimi oppressivi comunisti, che senso poteva ancora avere il vostro lavoro?
Natürlich gab es dann 1989 auch.
Dopo il 1989 e la caduta del muro di Berlino, si sono levate a più riprese delle voci che si sono interrogate sul senso del nostro lavoro. In una situazione completamente cambiata, in cui si andava imponendo il libero scambio di merci e persone, nascevano spinte democratiche, si diffondeva il libero mercato, era ancora necessario un istituto come il nostro? Abbastanza presto, già a partire dai primi anni 90, abbiamo tuttavia capito che l'eredità lasciata dai regimi socialisti non sarebbe stata superata tanto rapidamente. In quel decennio sono emersi molti problemi legati a situazioni di incertezza sociale, politica ed economica. Sono scoppiati anche nuovi conflitti e guerre. Basti pensare alla guerra nella ex Jugoslavia. In altre parole, abbiamo capito che la transizione non sarebbe avvenuta in modo automatico, che i paesi dell'Europa orientale avrebbero avuto bisogno di tempi lunghi per adeguarsi agli standard occidentali. Se guardiamo alla situazione attuale, vediamo, penso in particolare alla guerra in Ucraina, quanto sia necessario disporre di una buona informazione, anche per quanto concerne la vita delle chiese e delle comunità di fede. In Russia e in Bielorussia, ad esempio, sono nuovamente emerse negli ultimi anni misure discriminatorie nei confronti di diverse comunità di fede.
Nei letzten Jahren sich auch deutliche Einschränkungen für manche Kirchen- und Religionsgemeinschaften abzeichnen.
Oggi l'istituto porta il nome di Religione e Società Est e Ovest. Il cambio del nome ha determinato o riflette anche un diverso orientamento del vostro lavoro?
Dopo la svolta del 1989, le attività dell'istituto si sono diversificate. Da un lato è stato mantenuto il servizio di informazione tramite la pubblicazione di una rivista mensile. Dall'altro è stato avviato un lavoro di tipo umanitario, condotto con organizzazioni partner in Russia. Abbiamo cominciato a sostenere progetti di aiuto sociale, in parte avviati da enti locali, vale a dire da chiese o organizzazioni ortodosse. Negli anni 90 ci siamo dedicati in particolare all'aiuto dei bambini di strada e al recupero di giovani delinquenti, favorendo interventi di riabilitazione e reinserimento nella società. In anni recenti abbiamo sostenuto in particolare un progetto a favore di donne rimaste vedove. In Russia la piaga dell'alcolismo provoca la morte precoce di moltissimi uomini e di conseguenza lascia dietro di sé molte donne sole che necessitano aiuto. Il nostro istituto ha poi ovviamente reagito all'invasione russa dell'Ucraina intervenendo anche in questo paese. Stiamo sostenendo due organizzazioni che si occupano di assistere profughi in Ucraina e abbiamo riattivato i contatti con la Diaconia della Chiesa Evangelica Luterana in Polonia, la quale aiuta profughi dall'Ucraina mettendo a disposizione alloggi e offrendo un servizio di sostegno psicologico.
Und die polnische Diakonie betreut auch in Polen Flüchtlinge, stellt Unterkünfte zur Verfügung und leistet auch psychologische Betreuung. Weil der Polen einen Großteil der Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat, war es uns da besonders wichtig, auch die zu unterstützen.
L'Istituto Religione e Società Est e Ovest, diretto dal teologo Stefan Kube, lo ricordiamo, un istituto di chiaro orientamento ecumenico che dedica particolare attenzione alla realtà religiosa dei paesi dell'Europa orientale, continua a pubblicare l'omonima rivista mensile, ricca di analisi, informazioni e commenti. In questi ultimi mesi, dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il lavoro dell'Istituto si è rivelato nuovamente di particolare valore, proprio perché in grado di gettare luce sulla complessa realtà religiosa e sociale della parte orientale del nostro continente.
Prima di chiudere, vi ricordo di continuare a seguirci anche sui social, collegandovi alla pagina Facebook Voce Evangelica e al sito internet voceevangelica.ch. Tempo dello Spirito torna fra una settimana. Un ringraziamento al tecnico Fabio Bosia, che ha lavorato oggi in studio. Da Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.